Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti da 8 a 14. Siamo nel contesto che Gian Emanuele ci ha ricordato, del censimento sotto il governatore Quirino della Siria, dove tutti furono chiamati a farsi registrare, ciascuno nella propria città. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro. E furono presi da grande timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra agli uomini che egli gradisce. Allora, siamo giunti alla fine di questo breve ciclo, diciamo, di predicazioni sul tema del Natale. E vorrei solo fare così una sintesi delle due predicazioni precedenti, poi eventualmente rimandarvi al sito per poterle ascoltare, se avete piacere, per intero. Abbiamo parlato la prima volta di una cattiva e buona notizia, perché il Natale porta con sé queste due notizie, la cattiva e la buona notizia, e spesso nella scrittura sono messe proprio insieme. E abbiamo sottolineato che la cattiva notizia non può trasformare quella buona, viceversa la buona notizia è capace di trasformare la cattiva notizia. E qual è la cattiva notizia? Che l'uomo, la donna senza Cristo, anche se celebrano il Natale di anno in anno, come la tradizione religiosa vuole, rimangono però sotto la condanna di Cristo. Questa è la cattiva notizia, sotto la condanna della schiavitù del proprio peccato, che in Adamo ed Eva hanno ereditato. Perché Adamo ed Eva, nel trasgredire il patto di Eden, di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, hanno volutamente trasgredire questo patto, pensando ad una maggiore libertà. Ma la cattiva notizia che Dio stesso aveva preannunciato è che nel momento che avrebbero preso quel frutto e l'avrebbero mangiato, sarebbero morti. Non morirono immediatamente, ma spiritualmente morirono e fisicamente iniziarono a morire, e la morte è entrata a causa del peccato nel mondo. La buona notizia però sta nel fatto che nonostante il peccato abbia contaminato, corrotto, depravato l'uomo totalmente e tutti i suoi discendenti, Dio, che non doveva nulla a nessuno, perché Dio non ci deve nulla, ha deciso sovranamente, in quella circostanza, proprio nel giardino, di celebrare il primo Natale con la promessa della venuta del Figlio di Dio, che abbiamo letto all'inizio, Genesi 3:15. Quindi la venuta di Cristo avrebbe ristabilito quella relazione che a causa del peccato era stata interrotta. E se Dio non avesse provveduto diversamente, sarebbe stata una separazione definitiva di tempo. Quindi la cattiva notizia è che siamo dei peccatori, ma la buona notizia è che si può essere trasformati dal Signore proprio in virtù del sacrificio di Cristo. Domenica scorsa invece abbiamo evidenziato che dei peccatori che sono stati resi giusti dal sacrificio di Cristo, quindi liberati dalla schiavitù del peccato, all'ode e gloria del nostro Signore e Salvatore Gesù, sono esclusivamente tutti coloro che Dio ha creati per il Natale. Credo questo era il titolo della predicazione, creati per il Natale. E vorrei qui fare anche un correttivo. Dio non ha selezionato, Dio ha creato, ha eletto il suo popolo, avendoli prescelti proprio, come ci dice la Scrittura, prima della fondazione del mondo, i quali nel corso della loro storia umana sono stati chiamati a essere resi consapevoli della schiavitù del loro peccato e del bisogno di un Salvatore che è Cristo il Signore. Ed è in questo senso che nella conversione noi comprendiamo, che la Scrittura ci dichiara che ci ha eletti prima della fondazione del mondo, che siamo stati creati per il Natale. Cioè, perché il Natale, abbiamo detto, significa origine, vuol dire inizio. E quindi, siccome Gesù ci è presentato nella Scrittura come il principio di ogni cosa, Giovanni 1.1, ecco che possiamo dire francamente, con libertà, che tutti i credenti sono stati creati per Cristo, il Natale. Ecco, la terza e ultima predicazione di questo anno, tra l'altro, che insieme alle precedenti rientra in un ciclo di predicazioni che abbiamo iniziato qualche anno fa dal titolo Un bimbo qualunque non è, ci porta a riflettere su quest'altra verità, che Gesù Cristo è Salvatore e Signore di Natale. Per capire meglio il senso, ricordiamo che l'aggettivo Natale, appunto, significa origine, principio. Cristo è il principio di ogni cosa. E lo ripeto qui nel suo prologo, Giovanni ad un certo punto dice: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, di ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita era la luce degli uomini, la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Anche quando Cristo morì sulla croce, che i suoi avversari, Satana per primo, era convinto di averla vinta, in realtà qualche giorno dopo si è vista la sconfitta di Satana, del nemico, del peccato e della morte nella sua resurrezione. E allora non c'è Natale che valga se Cristo non è creduto, se Cristo non è accolto nella propria vita come il Messia, il Figlio di Dio, il Salvatore e Signore. Ecco, la prima cosa che vorrei evidenziare con tutti, insieme a tutti voi, riguarda la sintesi nel testo che abbiamo letto, e lo rivediamo, di queste tre predicazioni che sono sulla bocca del messaggero, l'angelo di Dio. Lui dice: io vi porto la buona notizia. Primo, laddove c'è, e questa grande notizia porta una grande gioia. In secondo luogo, oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Ecco, c'è il secondo elemento, nato per voi. E in terzo luogo, quello che è il tema di oggi, Salvatore, che è Cristo il Signore. Laddove arriva la buona notizia, indica che oltre a portare gioia, scusate, si è consapevoli che c'era una cattiva notizia. Si arriva una buona notizia perché si viveva già una cattiva notizia, si era ben conosciuta la situazione in cui si era. È nato per voi, come secondo tema, indica il fatto che Cristo è venuto per dei peccatori, quei peccatori che Dio aveva preparati in Cristo prima della fondazione del mondo. Ed infatti è proprio il Signore Gesù a confermare questa verità, quando dice nella sua preghiera sacerdotale di Giovanni 17, versetto 6, erano tuoi e tu me li hai dati dal mondo. Infine, il messaggio che giunge da questo annunciatore, messaggero, che è l'angelo del Signore, che questo Gesù è il Salvatore, che è il Cristo, il Messia, il Signore. E vorrei notare con voi gli articoli determinativi il. L'angelo non ha detto semplicemente che si tratta di un salvatore, quasi a indicare i tanti possibili, immaginabili salvatori della corrotta mente umana. Ma qui viene detto un salvatore che è il Cristo, che è il Messia e che è il Signore. Quindi, come dire, stabilendo l'unicità di questo figlio di Dio. E si tratta di Dio stesso, fattosi uomo, Romani 9:5. Il primo aspetto che vogliamo considerare appunto è questo Cristo. Chi è Cristo? Per capire il Natale dobbiamo comprendere chi è questo Salvatore che è venuto al mondo, che è chiamato Cristo. Cristo è un termine greco che significa appunto unto, che tratto è la tradizione ebraica della parola Messia, che potete leggere questo in prima, cioè in Giovanni 1:41 e 4:25. Nell'Antico Testamento soprattutto era il titolo del Salvatore che doveva venire, cioè si usava il termine unto. E siccome i primi cristiani del popolo ebreo che aspettavano il Messia erano convinti che questo Messia fosse il figlio di Dio, gli diedero il titolo di Cristo, che presto diventò per Cristo, per il Signore Gesù, un secondo nome, così come oggi lo leggiamo in italiano. E quando troviamo Gesù di fronte al processo di Pilato e alla possibilità di liberare Barabba, o Gesù, che cosa disse? Ecco, Pilato domandò loro, chi volete che io vi liberi? Barabba o Gesù detto Cristo? Quindi ecco, fu, come dire, un secondo nome che i cristiani diedero al Signore, ma che è il senso biblico dell'unto del Signore. Matteo 27:17. E di lui, del Signore Gesù, lo leggiamo subito nel giardino di Eden, abbiamo letto già, diciamo stamattina, come la progenie della donna per riscattare i peccatori dalla schiavitù del loro peccato, dalla schiavitù del serpente e del diavolo. E per secoli i profeti suscitati dal Signore hanno sempre parlato della sua venuta. E qui vorrei prendere a questo punto alcuni riferimenti biblici a testimonianza della fedeltà, autenticità della promessa fatta da Dio circa il Signore Gesù. Abbiamo letto da Teo Betlemme, Efrata, piccola per essere fra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà, dice il Signore, quindi verrà, sarà il mio, ecco, mi uscirà colui che sarà chiamato in Israele, le cui origini risalgono a tempi antichi, ai giorni eterni. Perciò egli li darà in mano ai loro nemici fino al tempo in cui colei che doveva partorire, partorirà. Questo è il testo di Michea 5, 1 e 2. A queste parole profetiche non vanno dimenticate quelle del suo contemporaneo Isaia. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e sarà chiamato Emanuele. Isaia 7,14. E che Matteo si appresta e si affretta a dare il significato di quel nome. Dio con noi. Matteo 1,27. Ma Isaia, quasi non contento della breve presentazione di questo Messia fatta al capitolo 7, si affretta al capitolo 9 a descrivere meglio chi è questo Gesù, chi è questo Messia, il Cristo, dandolo dandone una definizione, potremmo dire a carattere copitali, che restò e rimasero nella storia come pietra miliare per il Natale di Cristo. Un popolo, o il popolo che camminava nelle tenebre, vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dall'ombra della morte, la luce risplende, poiché un bimbo ci è nato, un figlio ci è stato dato. Il dominio riposerà sulle sue spalle e sarà chiamato, ecco qui la precisazione di Isaia, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero, una pace senza fine, al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto, la giustizia, da ora e per sempre. E abbiamo sottolineato che questa farà lo zelo del Signore degli eserciti, Isaia 9, 5 a 6. L'Apostolo Paolo, conoscitore delle scritture antiche, scrisse molti secoli dopo, quando Cristo si era già incarnato, quando aveva vissuto la sua vita, aveva abitato per un tempo fra di noi, Giovanni 1,14, aveva dato la sua vita per i peccatori ed era risorto dalla morte, risuscitando appunto vittorioso sul peccato ed era asceso alla gloria del Padre. Ecco, dopo tutto questo, Paolo dice, quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato secondo la promessa, da donna, sotto la legge, per riscattare tutti quelli che sono sotto la legge, affinché noi, credenti, cristiani, che credendo in lui, ricevessimo l'adorazione. Anche Giovanni Battista, il precursore di cui ha già fatto riferimento Emanuela, aggiunge un elemento alla sua testimonianza a Cristo che umanamente è inconcepibile, irrazionale. Giovanni dice, era di lui che dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto. Perché era prima di me? Giovanni 1,15. Quella, dice in un libro che penso i nostri ragazzi conoscono, che si chiama In grandi verità per giovani cuori, c'è un paragrafo interessante dove si dice che Gesù è quella persona viva da molto tempo, da milioni di anni, quindi dall'eternità, prima della sua nascita. Questo è il concetto di Giovanni Battista. Ecco, potremmo dire che Giovanni Battista era un po' fuori di senno nel dire queste cose. Forse aveva fatto un'indigestione di cavallette e aveva bevuto qualche bevanda strana, da non avere coscienza delle contraddizioni che stava dicendo. Come può uno che arriva dopo di lui essere prima di lui? Se arrivo prima io vuol dire che tu arrivi dopo. Invece Giovanni dice no, colui che io, di cui io vi parlo è arrivato prima di me, è prima di me. Si è mai sentita una tale assurdità? Noi potremmo fare questa stessa accusa al Signore Gesù, perché ad un certo punto il Signore Gesù, parlando con i dottori della legge, disse la stessa cosa, confermando appunto di essere colui dai tempi antichi, dai giorni eterni. Parlando con i suoi contemporanei, Gesù disse queste cose: Abramo, riferendosi ai suoi interlocutori, Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto, ovviamente per fede, perché sappiamo che Abramo è patriarca della fede, se n'è anche rallegrato. E i giudei gli dissero: ma tu non hai ancora 50 anni, come hai fatto a vedere Abramo?
E Gesù rispose, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. In questa confessione di Giovanni 8, 56 a 58, Gesù sottolinea, conferma di essere prima di Abramo, cosa di per sé umanamente assurda, inconcepibile, anche i suoi interlocutori e dottori. Ma disse qualche cosa di più. Asserì di essere Dio. Prendendosi o attribuendo a sé l'io sono, Yahweh, il Signore, con cui Mosè si presentò autorevole al popolo nella schiavitù d'Egitto e al Faraone quando disse l'io sono, mi manda a voi. Quindi Gesù si attribuisce questo titolo, giustamente, non lo sottrae a Dio, perché lui è Dio, abbiamo letto Giovanni 1:1. Quindi questo è il Messia, questo è il Cristo, colui che è eternamente esistito e che nella sua bontà e grazia si è fatto uomo per noi, per la salvezza dei peccatori. In secondo luogo, vogliamo riflettere su Gesù come Salvatore e Signore. Abbiamo letto che non solo Cristo è il Messia di Dio, Dio stesso, ma al mondo Dio lo presenta proprio come il Salvatore e come Signore. Il testo che vedete anche sullo schermo. Cristo ovviamente non è diventato Salvatore e Signore con l'incarnazione. Non ha dovuto fare un percorso di santificazione, di buone opere, di miracoli per poter essere riconosciuto dalla società, dai religiosi o acclamato appunto come il Signore, come il Salvatore. Egli è dall'eternità il Signore e Salvatore, o Salvatore e Signore. Potremmo dire che istituzionalmente, teologicamente, cioè in conformità alla propria divinità, è Salvatore e Signore dall'eternità. Se così non fosse stato, non avrebbe potuto sostenere il peso dei nostri peccati. Non avrebbe potuto dare alcuna giustificazione e redenzione ai peccatori. Non avrebbe potuto schiacciare il capo del serpente e neppure sarebbe stata possibile la resurrezione. Io ho il potere, ricordate, di dare la mia vita e di riprenderla. Gesù è Signore, è Salvatore dall'eternità. Maria, la madre di Gesù, non ricevette, la madre di Gesù, quando ricevette la notizia della nascita del figlio, senza l'intervento di un uomo, a cui avrebbe dovuto dare il nome Gesù, Messia, il Cristo, dopo questo primo momento di titubanza, di paura, anche in ragione del fatto che poteva essere diffamata nella società, ricevette però conferma, ricevette certezza dell'attendibilità di questa straordinaria notizia. Perché visitando Elisabetta, la cugina, a seguito del quale, ecco, ricevette anche questa testimonianza che quando Giovanni il Battista, mentre era nel seno di sua madre, vide avvicinarsi il Signore, che era nel seno di Maria, diciamo, scalpitò in qualche modo, riconobbe che c'era lì un Signore che sarebbe venuto al mondo. E quindi in quella circostanza Maria si lasciò andare ad un canto, ad una celebrazione, il cosiddetto Magnificat. E che cosa disse in quel canto? Le prime parole sono proprio queste: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. Gesù non era ancora nato, però qui è riconosciuto come il Signore, come il Salvatore. Luca 41, 46, 47. Anche Matteo, riportando l'evento dell'annunciazione registrò il significato teologico di questo nome, quando dice lui che salverà il popolo dai loro peccati, cioè il Salvatore. Il nome Gesù quindi corrisponde all'ebraico Yeshua, che nella sua forma piena Yeshua sua, ossia Giosuè, significa semplicemente Yahweh salvo, Dio salvo. Ora, appurato dalla scrittura che Cristo, Messia di Dio, è per sua natura da sempre Signore e Salvatore, rimane da comprendere quali ricadute ha questa straordinaria notizia per i peccatori. Nella sua annunciazione di questa buona notizia ai pastori, l'angelo del Signore aggiunge questa nota: è nato per voi. L'implicazione è chiara. Cristo non è venuto senza un progetto in questo mondo. Non è venuto senza saperne la ragione, ma per voi. Non è venuto per gli altri, ma per voi. Non sono gli altri ad avere bisogno di un Salvatore, ma voi. Ogni uomo, ogni donna deve riconoscere per se stesso il bisogno del Salvatore, e non di un Salvatore, del Salvatore. Infatti ricorda la scrittura che tutti hanno peccato, ed essendo tutti indegni del regno di Dio, hanno bisogno di ravvedimento. Indistintamente tutti hanno bisogno del Salvatore. Che abbiamo sottolineato è il Cristo, l'unto, il Messia di Dio, il solo Salvatore. Dio non ha istituito altri mediatori per la salvezza dei peccatori, non ha delegato alcuna persona, non ha delegato Maria, la madre di Gesù. Lei non ha mai ricevuto alcun mandato di questo genere, tantomeno Giovanni Battista, Pietro o tutti gli altri apostoli. E cosa dice Pietro ad un certo punto che la cristianità vuole come un successore di Cristo? Cioè, Pietro dice queste parole, e io mi chiedo se le persone quando ascoltano la parola del Signore, se la leggono, o quando viene letta questa parola anche nelle messe ufficiali della Chiesa Cattolica, si capisce il senso. Pietro dice: in nessun altro è la salvezza. Perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo dei quali noi dobbiamo essere salvati. Cioè non c'è altra via, dobbiamo, è un imperativo, non è una possibilità di poter essere salvati, ma dobbiamo essere salvati. Atti 4:12. Il noi dobbiamo essere salvati è la risposta al nato per voi. Se Cristo è nato per noi, noi abbiamo bisogno di essere salvati. Altrimenti la sua venuta sarebbe inutile. E che Pietro, in primo luogo, applica a se stesso. Non ha predicato voi dovete salvarvi, ma noi dobbiamo essere salvati. Anche Paolo, in piena armonia con Pietro, aggiunge, infatti c'è un solo Dio, ma anche un solo mediatore tra Dio e l'uomo, Gesù Cristo, prima di 9:10. E il precursore Giovanni Battista, mentre battezzava nel Giordano, ci viene detto che fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora non è straordinario sapere che Dio creatore, che non deve nulla a nessuno, abbia deciso liberamente, sovranamente di farci giungere questa grande notizia del Natale, il dono di Natale, Gesù Cristo. quando si è in prossimità del Natale, ormai ci ha passato, possiamo dire, ma si è tutti, come dire, presi dalla grande ricerca di regali particolari da regalare alla persona amata, alle persone amate, ai parenti, ai figli, ai nipoti, agli amici più intimi. Ma chiediamoci, quanti di questi doni hanno al loro centro la buona notizia di Cristo? Che è il Signore di Natale. Coloro che ricevono il nostro dono lo percepiscono come un simbolo che rimanda al vero e unico dono di cui hanno bisogno. Se non abbiamo ricevuto il dono di Natale che è Cristo, va da sé che tutti i nostri doni che facciamo agli altri non presentano Cristo. Non sono quel messaggio, è per voi, è venuto per voi. Se Cristo non è nato in noi, nella nostra vita, se Egli non è il Signore del nostro Natale, e se Lui non è il nostro Natale, nella nostra celebrazione, nelle nostre opere, tutto sarà importante, tranne che Cristo. Sarà importante l'atmosfera ovattata, il tutti siamo più buoni, o dobbiamo essere. Saranno importanti gli addobbi, le luci, l'albero, gli amici, i parenti, il cibo in abbondanza, di alta qualità, i regali. Ma il Signore sarà assente. Se Cristo non è nato, non c'è Natale che veramente valga la pena di celebrare. L'ultima cosa che dobbiamo sapere è che Cristo non si accontenta di essere semplicemente il tuo, il nostro o il mio Salvatore. Non si accontenta di garantirti un posto nei cieli, in paradiso, lasciandoti il passaporto del tuo credo in Lui. Questa è una frase che spesso, no, sentiamo, io credo nel Signore. Però il Signore non si accontenta di questo semplice credere. Gesù vuole essere anche il tuo Signore, non semplicemente Salvatore. Vuole essere il tuo governatore, il sovrano dei tuoi giorni, dei tuoi progetti, dei tuoi pensieri, dei tuoi sentimenti, delle scelte complete di tutta la tua vita, dell'intera tua esistenza. Egli è il Signore di Natale, intendendo con la proposizione di l'intero ciclo della tua vita, della tua realtà. Quando dico tuo intendo anche la mia. Per dirla con le parole di Abraham Kuyper, non c'è neppure un centimetro quadrato, anche della tua vita, che lui non dica è mio. Se tu hai dichiarato che Cristo è il tuo Salvatore, devi appartenere interamente a lui come tuo Signore. Anzi, lui come tuo Signore. A maggior ragione se ci diciamo cristiani, queste due realtà della salvezza e della signoria di Cristo nella nostra vita devono andare insieme. Limitarsi al giorno di Natale per ricordare Cristo, ammesso che sia il 25-12, e che lo si ricordi in quella circostanza, è rendere la sua salvezza nulla, e rendere nulla la sua signoria, se ci limitiamo semplicemente a questo giorno. Se Cristo non è il tuo Signore, non è neppure il tuo Salvatore. Molti cristiani, vedete, tra virgolette, desiderano Gesù Cristo come Salvatore, ma non gli permettono di essere il loro Signore. Desiderano essere loro stessi governatori della propria vita. Devo gestirla io. Per questa ragione, sapete, molti rifiutano la dottrina della sovranità assoluta di Cristo. Rifiutare la dottrina della sovranità assoluta di Dio, significa non fare di Dio il nostro Signore. Significa voler indipendenza, autonomia, non dipendere totalmente dal Signore. E allora l'opera di Cristo non è più efficace come invece la scrittura ci insegna. Un uomo di Dio, Sproul, andato con il Signore il 14 dicembre del 2017, ha scritto questo. Il neonato Salvatore è chiamato anche Cristo il Signore. Per i pastori meravigliati questo titolo era pieno di significato. Questo Salvatore è il Cristo. Il tanto atteso Messia di Israele. Ogni ebreo ricordava la promessa di Dio che un giorno il Messia, l'unto del Signore, sarebbe venuto per liberare Israele. Questo Messia Salvatore è anche il Signore. Egli non solo salverà il suo popolo, ma sarà il loro re, sarà il loro sovrano. Questo ha scritto Sproul riflettendo su questo tema. Allora, se Cristo non è il tuo re, se non è il tuo sovrano, il Signore della tua vita, allora ti chiedo, perché celebri il Natale? Perché spendi energie, risorse, per qualcosa in cui non credi? Perché indossi la maschera dell'emulazione cristiana, quando di Cristo non ti importa nulla? Perché addobbi la tua casa di riferimenti natalizie e Cristo è messo alla porta? Perché prendi il cibo di Natale, a Natale, scusate, e non ringrazi colui che quel cibo te ne ha fatto dono? Perché fai auguri di buon Natale quando il Signore di Natale non è il tuo Signore? Tu stai festeggiando così una festività che rimanda a Lui. Ma non stai celebrando il Natale di Dio, non stai celebrando Cristo Gesù che è il Natale, che lo è dall'eternità e per l'eternità, abbiamo letto Isaia 9:6. E se tutto questo avviene nella tua vita, allora sappi che il tuo Natale è idolatria del Natale. E Dio, il Creatore, detesta ogni idolatria. Ogni cosa che ha preso il posto nel tuo cuore, che invece spettava a Lui, è idolatria. E Dio punirà l'idolatria. Punirà l'idolatria dei falsi celebranti del suo Natale, della venuta di Cristo, quando nel giorno del giudizio dirà: io vi dico in verità, non vi conosco, anzi non vi ho mai conosciuto, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo, per i suoi angeli, Matteo 25, 12 e 40. Ma la buona notizia oggi è ancora valida, è nato per te, lo abbiamo letto, questa parola è valida ancora oggi, è nato per voi. È nato perché tu possa nascere di nuovo in Cristo. Nascere per Lui e che Lui nasca in te, nella tua vita, nel tuo cuore. È solo in questo modo che anche tu, credendo in Cristo come il Salvatore, come il Signore, potrai celebrare questo Natale per l'eternità. Celebrare il Signore di Natale unendoti al coro degli eletti, che celebrano dicendo: gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Oppure, come dice Isaia, Apocalisse, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. A Lui sia la gloria. Thank you.